Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900, ben ritrovato al nostro ospite Roberto Favaro.
Buonasera e grazie Claudio dell'invito.
In questa seconda puntata con te, delle quattro che trascorreremo, parliamo di un personaggio forse sconosciuto ai più. Stiamo parlando di Nanni Balestrini e quindi oggi indagheremo tra le relazioni che intercorrono tra la poesia e la musica. Ti chiedo quindi, Roberto Favaro, come prima cosa di introdurci questo personaggio che scopriremo essere stato decisamente interessante e importante.
Nanni Balestrini è uno degli autori della letteratura, della poesia italiana del secondo Novecento più interessanti, più stimolanti e anche più esplorativi di nuove modalità di scrittura, sia in ambito poetico sia in ambito narrativo. Ha una storia nobile dal punto di vista della partecipazione in movimenti culturali, perché è uno dei pilastri della neoavanguardia del secondo Novecento, dell'immediato secondo dopoguerra. È unito a quegli intellettuali e poeti come Edoardo Sanguinetti, come Elio Pagliarani, come lo stesso Umberto Eco, in una ricerca di modalità assolutamente inedite, assolutamente nuove, di costruzione poetica, di elaborazione poetica, sia dal punto di vista della sintassi, con molti richiami, molte attenzioni al mondo della musica contemporanea di quegli anni, dunque con una grande, ripeto, attenzione per come la musica esplorava nel proprio contesto nuove modalità espressive, nuove modalità compositive. Così questo gruppo di poeti, e Nanni Balestrini è uno degli artefici, uno dei protagonisti di questo movimento, tentano nuove modalità molto antipoetiche, se vogliamo dire, antinarrative, antiromanzo.
In che senso?
Innanzitutto, se leggiamo, sono poeti diversi tra di loro, Sanguinetti, Pagliarani, Balestrini, però per tutti vale intanto un utilizzo un po' surreale, un po' antilogico della sequenza delle parole. Non dico che siano parole in libertà, ma certamente hanno una derivazione diretta, Sanguinetti lo diceva sempre, dal movimento futurista. Quindi c'è un antagonismo al realismo, alla narrazione o alla poesia realistica, c'è un uso della punteggiatura che è esploso, che è quasi assente, c'erano molti romanzi di Balestrini che sono privi di punteggiatura, e un utilizzo lessicale poi interessantissimo, perché Balestrini in particolare vanno a pescare in registri, utilizzando lui in particolare la tecnica del collage, con espressioni di vario tipo, proverbiali, utilizzo di slang o di modi di dire gergali, oppure linguaggio alto, aulico, antico, con un linguaggio invece basso della strada, per così dire. Quindi una ricerca poetico-letteraria di grande significato, con l'aggiunta, ripeto, di un'attenzione per la parte musicale, cioè per una musicalità della lingua, che significa per esempio utilizzare il mistilinguismo, questo che ho appena detto, dunque un incrocio, una sovrapposizione, un mix di vari registri, ma anche l'utilizzo fonico, l'utilizzo timbrico delle parole, un utilizzo quasi dodecafonico della costruzione sintattica. Dunque sono testi molto spesso complessi anche da leggere. Loro si riuniscono inizialmente negli anni 50 in un movimento che è decisivo davvero per la storia della poesia italiana di quegli anni, che è I Novissimi, e poi daranno vita nei primi anni 60 il gruppo 63, che è un gruppo storico importantissimo proprio per la poesia e la letteratura dell'avanguardia.
Nato nel sud, se non sbaglio, a Palermo.
Bravissimo, bravissimo. Loro si riuniscono, si ritrovano, se non ricordo male, proprio in occasione delle settimane dedicate alla musica contemporanea, certo, a Palermo, in quel contesto, e c'erano dunque intellettuali, poeti, filosofi che partecipavano a queste giornate, e loro fondano il celebre gruppo 63. Ora aggiungo anche che uno dei motivi per cui ho deciso di proporvi e di proporti questo momento di riflessione, anche di ascolto dedicato a Nanni Balestrini, è che è scomparso il 20 maggio di quest'anno, del 2019, dunque ci ha lasciato un altro delle grandi figure dell'arte del secondo Novecento, no? Quindi credo che sia giusto e doveroso davvero ricordarlo e darne anche, come si può dire, una presentazione in cui la musica, come adesso diremo e sentiremo, ha una componente molto importante.
Quindi, se sei d'accordo, Roberto, io partirei subito con un primo ascolto che ti chiedo di introdurci.
Dunque, si tratta di Contrappunto dialettico alla mente, È un'opera sperimentale e innovativa di Luigi Nono del 1968, anno fatidico, perché siamo nel 68 della rivoluzione culturale, no? In Europa, in Italia, eccetera. Nanni Balestrini presta a Luigi Nono per questa composizione, che va aggiunto proprio perché ne stiamo parlando alla radio, è una composizione radiofonica pensata per la radio, e doveva partecipare al Prix Italia di quell'anno. Poi, dato che Luigi Nono, come spesso faceva, insieme a Balestrini infarcisce il testo di elementi anche politici molto spinti, molto, sappiamo che Luigi Nono era comunista, ma anche Balestrini è naturalmente affine, no? È molto vicino a queste posizioni, viene scartato e viene eliminato dal concorso, dal Prix Italia di quell'anno. Però resta un'opera memorabile perché è appunto un'opera per nastro magnetico e diffusione stereofonica, che verrà poi trasmessa invece in forma di concerto solo qualche anno dopo. È interessantissimo come la poetica di Balestrini, che gioca su questi nonsense semantici, si sposi perfettamente con l'idea di Luigi Nono di frantumazione del testo, delle parole, valorizzazione del contenuto fonico, timbrico, riverberante delle singole parole.
e noi da buoni radiofonici stiamo chiaramente ascoltando in cuffia, e devo dire che è abbastanza impressionante questo ascolto, questo sovrapporsi di voci, e con la parola che, come ci raccontavi tu poco fa, Roberto Favaro, si smembra completamente. Questo era un estratto da Contrappunto dialettico della mente di Luigi Nono, opera per nastro magnetico e diffusione stereofonica che risale al 1968 e di cui siamo partiti per questo racconto attorno alla figura di Nanni Balestrini.
Se posso aggiungere questa affascinazione che ha sicuramente coinvolto di questa parcellizzazione, frantumazione del testo, che non è solo di Balestrini, ci sono le parole di Balestrini, ma ci sono anche, si riconoscono, io da Veneto l'ho riconosciuto, ci sono anche registrazioni concrete, reali, di voci veneziane miscelate, mescolate, sovrapposte. Noto che Luigi Nono ha dei riferimenti storici anche molto forti, il polifonismo veneziano rinascimentale, dunque c'è una ricerca compositiva molto alta in questa composizione. C'è poi quell'idea che peraltro anche altri autori come lo stesso Berio avevano praticato e praticano in quegli anni, di un capovolgimento del valore comunicativo del significante che diventa significato, la parola che, smembrata dal proprio, diciamo, bacino di provenienza, diventa il significato di qualcosa d'altro attraverso la propria forza timbrica, fonica. Questa sovrapposizione, questa polverizzazione costruisce un nuovo piano di comunicazione che mi pare sia molto 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 affascinante.
Diamo una indicazione ai nostri ascoltatori: tutti gli ascolti che ci proporrai oggi provengono da un libro con CD annesso che si chiama appunto 1001, è un libro del 2007, forse i nostri ascoltatori interessati a questo tema lo potranno ritrovare per esempio sul web.
È un libro interessantissimo perché è naturalmente un libro di Nanni Balestrini e documenta il suo fitto, intenso e continuo rapporto con il mondo musicale, ma con i mondi musicali, dunque trasversale i vari generi, di questo poeta che si è cimentato e si è confrontato con la musica in molte occasioni. In questo libro, con CD annesso, CD da cui trarremo gli ascolti prossimi, emerge che cosa? Intanto la disponibilità di Nanni Balestrini a interagire per esempio con un autore importantissimo allora come oggi della musica colta, interagire direttamente. E poi è interessante vedere come autori, vedremo, appartenenti a mondi e a generi musicali molto diversi tra di loro, è interessante vedere come questi hanno recepito, hanno addirittura cannibalizzato parole, poesie, eccetera, di Nanni Balestrini, portando queste parole dentro il proprio mondo e facendone materia poetico-musicale di grande fascino. Questo credo che sia molto interessante di questo autore, dunque un letterato, un poeta che con la musica si intrattiene in un rapporto di reciprocità molto intensa. In alcuni ascolti lo vedremo proprio, sarà lo stesso Balestrini a prestare la voce e a cantare, recitare più che cantare, con la propria voce, dei propri testi, accompagnandosi con autori di grande importanza e di grande valore.
Vedo tra i brani scelti in questo lavoro, beh, non poteva mancare chiaramente la voce di Demetrio Stratos, celeberrima voce di Gli Area, gruppo che tutti conosciamo, sperimentale se così si può dire. Demetrio Stratos, qualità vocale e potenzialità direi infinite, no? E quindi ti voglio chiedere di raccontarci qualche cosa a proposito del brano che poi immagino ci vorrai proporre.
Il brano si intitola Le 1001, è il titolo che poi dà vita anche al libro stesso, è del 78, dunque siamo a ridosso anche, ahimè, della fine prematura dell'esistenza di Demetrio Stratos, uno dei più straordinari artisti, una delle voci più incredibili che abbiamo avuto, che possiamo ancora oggi per fortuna documentare e ascoltare. Stratos si appropria di questo testo, 1001, è un testo fatto di 100 parole più una che viene tenuta da parte. Queste 100 parole vengono ripetute 10 volte con modalità fonico-espressive diverse, quindi diventano 1001 parole ripetute. Demetrio Stratos propone, mostra tutto il campionario della propria incredibile e unica, no? Insuperabile potenzialità vocale, con quegli effetti di bicordo, di armonia fatta con un unico strumento, no? Di sovrapposizioni foniche, eccetera, e però, ripeto, con una interazione con questo testo di Nanni Balestrini che darà vita anche in quell'occasione a uno spettacolo coreografico, dunque sarà canto sulle parole di Balestrini e un'azione coreografica.
Sai di... salata? Saliva? Saltandola! Sangue da... sanguinosa, saturata, saziare, scaldandole, scambiandosi, scendela, schiusele, schiuma, sciogliere, scivola dentro, scivola via, scivolosa, scoprire, segnandola. Sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza, senza le, separandole. Se ti fa male, se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, sfiorare, sgusciando, e poi del sul si apre e si arresta. Si schiude, si contrae, si curva, si gira.
Silenziose.
Si riempie, si schiude. Slacciata, slargando,
smarrita.
Smuove, alza, soffice, sognando, soggiaci.
Solletica.
Sollevandola. Solo con, solo nel, soltanto! Sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando.
Spaccata!
Spalle in, spasimare.
Spingendo, spinta verso, sporgendo la spassata, spremendo, staccata.
Si stanca. Standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su, incando, sudate, sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi. Sveltana, svestita, svuotala.
Sempre impressionante ascoltare la voce di Demetrio Stratos, uno dei più fantastici vocalist italiani, lo hai appena ricordato tu, e questo era per una pièce per danza di Valeria Magli, appunto sulle parole di Nanni Balestrini.
Il prossimo gruppo di ascolti io li ho messi insieme, li considero unitari o collegati tra di loro, perché sono tre autori, tre artisti diversi che hanno preso in prestito le parole di Nanni Balestrini e le hanno prese dallo stesso libro, che è il romanzo Ipocalisse, o romanzo è parola impropria naturalmente, il testo, chiamiamolo così, di Nanni Balestrini del 1986, pubblicato dall'editore Scheiwiller. Tre autori che declinano in modi davvero infinitamente diversi una stessa materia letteraria. Sono Mario Mazzoli, che ne fa una sorta di traduzione lideristica, sempre in chiave contemporanea, ma più lideristica, con una voce di soprano, un violoncello e un corno francese. Quindi un'ambientazione molto eloquente che dice la propria appartenenza di genere. Poi una seconda versione, cioè una seconda rilettura musicale di questo testo di Nanni Balestrini, fatta da Steve Lacy, il jazzista, sassofonista straordinario, che ne dà una lettura in un brano che si intitola Summer Bird dell'86, mentre il brano che dicevo prima è del 2006, quello di Mazzoli, e qui sentiamo le sonorità peraltro personalissime e specifiche di Steve Lacy, ma che entrano in relazione col testo di Nanni Balestrini letto, recitato da Irene Abbey, la violoncellista, anche compagna di Steve Lacy, che quindi ci porta in un altro mondo. E dunque, ripeto che è molto interessante vedere come la stessa opera letteraria, la stessa materia di parole scritte, scritte diventano qualcosa d'altro, non sono esattamente lo stesso testo, dunque prendono punti diversi del libro, ma quella è l'opera di provenienza e danno vita a tre contesti diversi. L'ultima è del gruppo del musicista elettronico Third One, che realizza una versione invece molto più pop, reggae. Sentirete che c'è un universo completamente nuovo. Io partirei dal primo che abbiamo detto, Mario Mazzoli, questa sua lettura di Ipocalisse di Nanni Balestrini.
Un giardino attimo.
La voce di Olivia Salvadori, poi Sokol Nikai al violoncello, Jung Jo Ko al corno francese. Dicevamo, Roberto Favaro, in questo caso un uso vicino al leader, se così si può dire?
Si può assolutamente dire, in un contesto, in una contestualità contemporanea, però certamente. Il testo di Nanni Balestrini, in questo istantanee del 2006 di Mario Mazzoli, è una lettura cameristica da musica colta, ecco, diciamo così, con tutti gli ingredienti della storia della musica del Novecento, che parte da Schoenberg e arriva fino ai nostri giorni. Dunque un connubio che ci sta, perché comunque è una parola, quella di Nanni Balestrini, che si presta, e questo è uno dei dati importanti, la sua flessibilità poetica, cioè l'adattarsi molto felicemente di parole anche uguali a ambienti, a vestiti, ad abiti musicali molto diversi tra di loro.
Passiamo al secondo dei tre brani che ci vuoi proporre dal trittico dedicato a Ipocalisse. Questa volta Steve Lacy, celeberrimo sassofonista che insieme a Irene Abbey e a Bobby Few al pianoforte, Jean-Jacques Avenel alla contrabbasso, Olivier Johnson alle percussioni, ci propone questa Summer Bird.
Volando via,
E questo era il saxofono di Steve Lacy con Irene Abbey alla voce, Bobby Fiu al pianoforte e Jean-Jacques Avenel al contrabbasso, Olivier Johnson alle percussioni. Summer Bird, siamo nel 1986 e questo, Roberto Favaro, è il secondo del trittico che ci vuoi proporre. Quindi ti chiedo un breve commento, poi passiamo al terzo ascolto.
Ma qua è molto interessante intanto l'utilizzo anomalo in questo tipo di vocalità jazzistica della lingua italiana. Io ho trovato subito un po' straniante in senso positivo sentire la pronuncia e l'intonazione verbale, diciamo, della parola in lingua italiana, accanto, sopra, sotto, invece la pronuncia chiaramente jazzistica afroamericana, certo, del sax soprano di Steve Lacy e degli altri suoi compagni di strada. E quindi ancora di più trovo che siano degli esperimenti riusciti che ci mostrano di nuovo un personaggio completo, complesso, questo Nanni Balestrini, che in questo caso dialogava, non era un'appropriazione indebita quella di Steve Lacy, ma tutto quello che stiamo ascoltando sono tutte esperienze di collaborazione consapevole, voluta, accettata, affermata, partecipata.
Concludiamo questo trittico con Third, quindi ti chiedo due parole.
Qui entriamo in un ambito completamente diverso, ci spostiamo in un mondo reggae dub, chiamiamolo così, con questa vocalist Sista Sara e il compositore elettronico, il musicista elettronico Third One, che appunto di nuovo a partire da questo testo dell'86, Ipocalisse di Nanni Balestrini, ci mostra come le stesse parole o la stessa materia letteraria possono penetrare e arricchire un altro mondo sonoro completamente diverso.
Visibile.
questa era la voce di Sista Sara, una sorta di DJ che lavora appunto in questo modo, come abbiamo sentito sulla sua voce, usando anche probabilmente vinili e chissà quale altro marchingegno elettronico. Siamo sulle tracce di Nanni Balestrini, questo è il tema della puntata di oggi, Jukebox 900 con Roberto Favaro. Ora, beh, hai altri ascolti che ci vuoi proporre? Cambiamo decisamente tema, usciamo da questo trittico dedicato a Apocalisse e quindi che cosa ci vuoi far ascoltare?
Una delle caratteristiche principali di Nanni Balestrini, ma non solo, anche degli altri suoi compagni di strada del gruppo I Novissimi e del gruppo 63, è stato quello di utilizzare modi di dire gergali o di modi di dire che hanno una precisa significazione o caratterizzazione, di utilizzarli estraendoli e allontanandoli dal loro luogo di origine di utilizzo corrente. Dunque il saccheggio, per così dire, di parole gergali, di modi di dire, di proverbi, di luoghi comuni, no? Riutilizzati però in un modo straniante. Questa è stata una delle operazioni, secondo me, più affascinanti del gruppo 63. Non abbiamo il tempo, ma andrebbe approfondito Edoardo Sanguinetti, straordinario poeta che a sua volta ha lavorato in questa direzione. Un esempio molto, molto bello, molto calzante, è questo di Antonio Orezza, che recita questo testo di Nanni Balestrini, che è dedicato al cane. Balestrini cosa fa, cosa elabora letterariamente? Prende dei proverbi, dei modi di dire gergali o consueti nella quotidianità e alla parola importante, significativa, principale del proverbio, sostituisce la parola cane. E quindi questo esperimento che strania e che sposta e che cambia di baricentro rispetto ai significati correnti di quel proverbio e di tutti quelli che utilizza, danno vita a una cosa surreale, anche molto ironica e devo dire molto divertente. Appunto, Basta cani è del 2007 e lo sentiamo recitato da Antonio Orezza.
Basta cani! Bisogna battere il cane finché è caldo. Bisogna dimenticare i cani. Bisogna farla finita coi cani. Coi cani che corrono, col cane in gola, col cane nel sacco, con la morte nel cane. Cane di lettere, cane di mondo, cane di paglia. Cani, volete forse vivere in eterno? Chi è senza cane scagli? Chi ha demolito il cane? Chi ha distrutto pezzo per pezzo il cane? Chi ha svalorizzato il cane? Dando via il cane, dandosi al cane. Di notte tutti i cani sono neri, è il silenzio del cane.
Era bello come un cane, era il cane della situazione, era un vero cane quello.
Eravamo tutti cani per lui! Finirò male quel cane, fino all'ultimo cane, gli leggeva in fondo al cane, ha amato un cane più della sua vita, a un cane arido, a un cane di ghiaccio, a un cane di marmo, a un cane di traverso. Il cane batte sui vetri, il cane corre al tramonto, il cane ci ha messo la coda, il cane con gli stivali. Il cane dei tempi, il cane del futuro.
Il cane è l'avvenire del cane.
Il cane è lo specchio del cane. Il cane è eterno. Il cane giustifica i mezzi. Il cane ha sempre ragione. Il cane non si tocca. Il cane non vive di solo pane. Il cane quotidiano. Il cane volge alla fine. Il cane vuole la sua parte. La resurrezione del cane le aprì tutto il suo cane. Le rispose
con un cenno del cane.
Lo guardava con la coda del cane. Ma hai tolto il cane di bocca? Mette troppo cane al fuoco. Mettiamoci sopra un cane. Mettiti il cane in pace.
Mi fa girare il cane. Mi stringe il cane. Mi spezza il cane. Mi va via il cane.
Noi oggi dobbiamo reinventare il cane. Non sei abbastanza cane con te stesso. Non so più dove sbattere il cane. Non tocco più un cane. Da 2 mesi oggi mi sento abbastanza cane. Osa ripeterlo se sei un cane. Parla come un cane aperto. Parole che vanno dritte al cane. Passando da un cane all'altro. Perdendo l'uso del cane. Piegando il cane davanti all'evidenza.
Punto e cane.
4 cani vedono meglio di 2. Questo cane diventa un po' monotono. Questo cane è decisamente ossessivo. Questo cane non lo aveva mai sfiorato. Raccontò il suo cane a tutti. Riacquistò l'uso del cane. Scagliò il primo cane. Se il cane non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Sentirsi cane. Sentirsi il cane di se stesso. Sei abbastanza cane per capire queste cose. Smettiamola di parlare coi cani.
Toccare il cane a qualcuno!
Tutti i cani finiscono male! Tutti i cani
vanno verso la rovina!
Tutti delusi del cane!
Un bel cane, un cane appassionato!
Un cane che non avrà mai fine! Un cane d'amore! Un cane d'azione! Un cane del popolo! Un cane in scatola! Un cane proibito, un cane tira l'altro, un ultimo cane, vuotare il cane, zitto e cane!
Davvero bellissimo, esilarante. Antonio Rezza che qua dialoga in maniera direi importante con Gianluca Ruggeri alle percussioni, che è una parte integrante di questo particolarissimo lavoro. Forse potremmo ribattezzarlo Cane Girico?
Cane Girico,
cane
va benissimo.
Girico va bene.
È stupendo.
Basta cani, quindi veramente divertente, devo dire, ma anche interessante intellettivamente.
Assolutamente.
Come dire.
È molto esemplificativo della strategia del progetto poetico di Nanni Balestrini, perché sì, è chiaro che la trasfigurazione del significato di cose e modi di dire correnti che sono nell'orecchio e nella comprensione di tutti genera altri significati, in questo caso davvero esilaranti, davvero divertenti. E quindi, bene, io credo che stia già venendo fuori, no, da quello che abbiamo finora ascoltato, la molteplicità di indirizzi e di stimoli che Nanni Balestrini ha dato nel corso della sua attività poetico-letteraria, e ribadisco, è uno dei motivi importanti per cui vale la pena di parlarne e di ricordarlo ancora oggi.
Tra i personaggi che si sono occupati, diciamo personaggi noti che si sono occupati di Nanni Balestrini, ce ne puoi ricordare qualcuno? Puoi farci qualche esempio?
Beh, un esempio che vorrei proporvi, che vale la pena davvero anche qui di ascoltare per la qualità musicale e per il contenuto poetico, è il testo tratto dal romanzo I Furiosi. I Furiosi è un romanzo di Nanni Balestrini pubblicato da Bompiani nel 94. Ed è una storia curiosa, anche qui ci sposta Balestrini, cambia di registro, di ambientazione, di contesto, segue sostanzialmente il percorso, la vita, l'attività di un gruppo di tifosi del calcio, di tifosi della squadra del Milan. E questi tifosi sono degli ultras che seguono il Milan in una trasferta a Cagliari, e Nanni Balestrini utilizza tutta una serie di frasi, di luoghi comuni, del gergo, del pubblico, del tifo calcistico. Anche qui ne viene fuori una cosa assolutamente coinvolgente e affascinante. Una versione molto bella di questa reinterpretazione del romanzo I Furiosi è quella di Paolo Rossi con le musiche di Vinicio Capossela, che nello stesso 94 ne danno una versione teatrale.
Vai. È un tango. Mattina presto sulla mia rona arrivian storti, già le siccotti, arriva Bubo con il trecione, c'ha un occhio viola dal sabato primo, arriva il nibbio, bomber verdone, colosso anfibio, tatuaggio di pitone, riparte in culo, treno speciale, blindati sì ma soltanto per tirare, abbiamo bandiere da bucanieri, abbiamo gli slogan più battaglieri, rullo il tamburo, ole magico bomber, ole magico bomber, ole facci cantare, ole cantiamo in rima, saltiamo in coro, Mara si trema, Martino spara, dalle transenne giù giù fino ai distinti, la nostra voce, la canzone popolare. Giorni tristi, quel che han fatto adesso andiamo a vendicare. Compagni della fossa, siamo leoni, siamo cresciuti al Beccaria. Ehi, facciamo furiosi, mariuoli pari, facciamo le botte, finiamo agli ospedali. Partiamo di fide, razzi con striscioni, fottiamo stendardi a tutte le legioni. Rubiamo le auto alla madama, sfasciamo i treni, rubiamo nelle armerie, facciamo bottino per tutta Europa, da Barcellona son tornato con la coca, vai! Falco, nibbio, zigolo, codone, fratelli di bordello e di prigione, feccia, chiodo, picchio i nostri nomi, i ragazzini sognano d'essere come noi. Napoli colera, feccia dell'Italia intera, Genova la fogna, odor di pesce di vergogna, Toro TBC, Firenze viola, sima dalle botte, Roma fascio bastardo, giallo rosso, vai! Devi morire, siete conigli, siete solo conigli, devi morire.
ci facciamo tanto così. Se veniamo di lì, se veniamo di lì, tanto così, finiti i giorni tristi, quel che han fatto adesso andiamo a vendicare. Compagni della fossa, siamo leoni, siamo cresciuti al Beccaria. Stornatari sulla mia rona, tutti sfasciati come i leoni. Sembriamo lupi, mezzi sciancati, dormito niente, l'han feci sale. Abbiamo vinto, forse nemmeno. Secondo il picchio è chi molla ha stabilito. Loro due gravi, noi un arrestato. Il presidente pagherà buon avvocato.
Beh, davvero bravo Paolo Rossi, Tango dei Furiosi con la musica di Vinicio Capossela. Beh, insomma, un po' i tratti della musica di Capossela si erano rivelati in questa bella composizione. Un altro bel personaggio che vedo nella scaletta e anche nella scelta del CD di questo libro, Mille Una, è Peppe Servillo, personaggio che amo particolarmente, lo trovo particolarmente bravo ed elegante. Che cosa ci vuoi proporre?
Dunque, Beppe Servillo reinterpreta, recitandolo più che cantandolo, ma è una via di mezzo, un romanzo molto importante di Nanni Balestrini, e questo ci racconta un'altra delle componenti, cioè la molteplicità anche di indirizzi, di contesti, di tematiche che Balestrini ha affrontato nel corso della propria carriera. Il romanzo è Sandokan, storia di Camorra, ed è un romanzo pubblicato da Einaudi nel 2004, ma è la scrittura di una sua visione del mondo della Camorra, l'emersione della nuova Camorra organizzata negli anni Ottanta, viste con gli occhi di un giovane, un ragazzino che sceglie di non appartenere a questo mondo e che racconta questo universo. È una, diciamo, una lettura e una trascrizione letteraria, come si può dire, antesignana, in anticipo rispetto ai testi straordinari di Saviano, no? Dunque Balestrini aveva già annunciato, anticipato questo impegno del letterato, dello scrittore in questo mondo complesso e drammatico appunto della malavita organizzata napoletana. Il brano che Beppe Servillo realizza è appunto Storia di Camorra e ripercorre alcuni passaggi del romanzo.
L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. I Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta, che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio non è stato per rimanersene fermi lì, è stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro dei cutoliani, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo, il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina. Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovene, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sandoval, il cocchiere, il fuggiasco, il bassotto che è un parente dei Bardellini, cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano e di colpo tutti insieme estraggono i kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino. Risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cuto l'aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa. E naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi. Soprattutto la vicina di casa, perché sua madre è la classica donna timorata di Dio che non esce mai. Ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese che hanno avuto il coraggio di andare fino in là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa il giorno stesso sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei una donna di casa, marito postino in pensione, due figli da mantenere all'università, una donna insomma che vive per casa e chiesa. Però anche lei, come tutti d'altronde nel paese, sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marine da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane quella.
Bravissimo Peppe Servillo, con Fausto Messolella alla chitarra, a tratteggiare anche musicalmente questa storia di camorra. Roberto Favaro, siamo giunti alla fine di questa seconda delle quattro puntate con te. Attorno alla figura di Nani Balestrini, ti chiederei quindi a questo punto di presentarci brevemente una coda, un ultimo ascolto, e poi ci lasciamo e ci ritroviamo settimana prossima.
Assolutamente, l'ultimo ascolto lo propongo da quell'altro versante di coinvolgimento musicale di Nani Balestrini, e quel coinvolgimento in cui presta la propria voce, partecipa con la propria voce recitante dei propri testi, dei propri versi. Ascoltiamo dal volume Come si agisce del 65 un testo che si intitola Frammenti del sasso appeso. Voglio far notare, poi andremo con l'ascolto e appunto al commiato, ma il tono impersonale, volutamente impersonale e asettico della lettura, della dizione, della pronuncia, della recitazione di Nani Balestrini.
Roberto Favaro, ascoltiamo dunque, la musica è di Paolo Fresu, celeberrimo trombettista italiano, e con questo concludiamo questa puntata di Jukebox 900 e a risentirci alla prossima puntata. Grazie Roberto Favaro.
Grazie a voi.
E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci. Del rosso arco che il filo è un peccato che a cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo. Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come di a tiroir, tutto diverso. Là seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofrenica, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente, onde lentamente. Qui in basso leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore. Attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato. Fischiando l'aria uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.